Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati a Storie da Chiara Spoletini. Ci sono molti modi per far ridere, ma affinché sia l'arte a provocare la risata, occorre scovare nel profondo le vere emozioni e liberarle. Questa è la prima frase che compare sul sito del duo comico che sto per presentarvi in questa puntata di Storie, che comincia in effetti nel più comico dei modi, visto che vi sto parlando di un duo, ma in realtà l'ospite è uno solo. È con noi, cari amici, Jacob Olesen.
Giusto.
Giusto, uno dei due del duo Donati and Olesen, ben trovato.
Grazie.
Un duo comico particolarmente intelligente, di cui andiamo alla scoperta piano piano con il nostro protagonista di oggi. Ben trovato innanzitutto.
Grazie, buonasera a tutti.
La compagnia Donati Olesen, composta da Giorgio Donati e Jacob Olesen, viene fondata nel 1981, dopo che vi siete entrambi diplomati presso la scuola di teatro di Jacques Lecoq di Parigi. Come vi siete scelti? Come avete deciso di fare parte dello stesso destino e come ve lo siete detto?
La scuola Jacques Lecoq è fatto una scuola di 2 anni e ogni settimana si lavora, si fanno degli autocours, si chiamano, si creano dei gruppi, 2, 3, 5, 7 persone che con un tema, su ogni cosa che si lavora, si ha un tema e si deve preparare un piccolo numero di 5-10 minuti che ogni settimana viene presentato. Con Giorgio Donati noi abbiamo studiato, abbiamo fatto la stessa classe sia che il primo anno che il secondo anno e ci siamo trovati in sintonia, io dalla Svezia e lui dall'Italia, ci siamo trovati molto bene, ci divertevamo molto insieme e anche il secondo anno abitavamo nello stesso appartamento. Soprattutto durante il lavoro sulla comicità della scuola, sulla pantomime blanche, che è una tecnica un po' particolare di mimo e come si può dire, facevamo dei film, si mima e si fa un po' come il vecchio pantomima, però moderno, come un po' la ricerca di Jacques Lecoq che lui cercava. Abbiamo trovato una fortissima sintonia e abbiamo creato un numero insieme che era uno sketch su Dracula, perché si doveva rappresentare un film, no? Un film famoso in pantomima. C'è il piano grande dove sono tutti che si muovono, poi c'è il primo piano e sono fatti tutti molto particolare. E lì abbiamo trovato la sintonia, che poi questa pantomime blanche si è trasformato e diventato clown. E lì abbiamo continuato a lavorare insieme, abbiamo trovato un paio di numeri insieme che sono andati molto bene. L'abbiamo presentati alla serata, alla soirée di clown, lì alla scuola. E ci era venuto alla serata del clown degli amici, gli amici miei dalla Svezia e gli amici di Giorgio da Napoli. E hanno visto questo numero e hanno detto tutti e due: ma montate uno spettacolo, così venite a fare spettacolo sia in Svezia che in Italia dopo. E così è successo, fine dell'anno, secondo anno della scuola Le Cocche. Io e Giorgio Donati abbiamo montato questo spettacolo, Basta con le fragole si chiamava, e abbiamo girato l'Italia, abbiamo cominciato a lavorare insieme, ha funzionato alla grande, ed era anche un periodo, i primi anni 80, dove con il clown, con la comicità, si lavorava dappertutto.
Eh beh, cioè, certo.
Era veramente...
Anche perché è il corpo che parla spesso. Però comunque sono spettacoli dove... La voce, cioè la lingua che usate, qual è?
Sì, un po', adesso è italiano, però all'epoca noi, se io parlo italiano, inglese, francese, svedese, danese, tedesco, e Giorgio un po' meno perché non parla svedese e danese,
da
ma
buon
gli altri quattro,
un po' meno.
Gli altri quattro sì, e con queste quattro lingue abbiamo girato il mondo, perché nei nostri spettacoli non è la parola la più importante, ma è la comunicazione, e a comunicare per noi è soprattutto il gioco, far ridere, e per cui usiamo tutte le tecniche, usiamo anche la parola chiaramente, ma usiamo anche la canzone, la musica, suoniamo strumenti, balliamo, piccole coreografie. I like to drink wine and tobacco is fine, but I like to
ding dong dang, brode Jaco, suona le campane, vedete tocca, ding dong dang.
Questo era un momento musicale davvero molto divertente di uno spettacolo, uno degli ultimi spettacoli per colpa di Bacco presso il Teatro Mancinelli di Orvieto. Lo stile, il codice degli spettacoli che avete realizzato, come lo avete riconosciuto? Come avete scoperto che cosa poteva essere utile usare di quello che avete imparato a scuola?
Quando abitavamo a Parigi, STM, facevamo sempre delle feste, ci divertevamo, facevamo ridere tutti, eravamo diventati un po'
un'attrazione.
Sì. Ci intendiamo subito, ci capiamo subito, questo da provocare, divertirci, giocare e prenderci in giro, l'ironia è sempre molto importante nel nostro lavoro, è quello che ci ha creato un po' il nostro stile. E poi quando lavoriamo, se vogliamo, un po' ispirato alla commedia dell'arte, perché noi quando facciamo uno spettacolo sappiamo la storia, più o meno quello che vogliamo raccontare, ma come raccontarlo non lo sappiamo, per cui costruiamo dei canovacci, no? Che deve succedere questo, per esempio quel Buonanotte Brivido che abbiamo fatto a Fondi, che è un nostro spettacolo forse riuscito meglio, è un giallo radiofonico e funziona alla grande perché è proprio un giallo, e poi c'è uno studio radiofonico dove noi rappresentiamo i tre attori radiofonici, però nello stesso tempo rappresentiamo anche gli attori, cioè no, i personaggi, l'assassino, il poliziotto, il commissario, eccetera, eccetera. E costruendo questo sappiamo bene qual è la storia, certo. Però non sappiamo come farlo, per cui sappiamo il canovaccio, che qui bisogna trovare l'arma del delitto, per esempio, e trovare l'arma del delitto iniziamo ad improvvisare. E con l'improvvisazione, improvvisando, divertendoci, perché quando ci divertiamo noi sappiamo che il pubblico poi si diverterà. Per cui è tutto un gioco.
Capisco che quella che sto per fare è una domanda piuttosto impegnativa e forse non si può rispondere così in pochi minuti. Che cos'è la comicità?
La comicità è quando qualcosa che fa ridere.
Beh, semplicemente, certo, si riconosce così.
Una cosa comica è una cosa che fa ridere. Se non fa ridere è poco comico, però ci sono tanti modi di fare comicità. È uno che cade su una buccia di banana, è comicità, forse non voluta.
Non per lui magari.
Forse non per lui, però è comicità. E lì è curioso perché la comicità in quel senso lì, quando vedi qualcuno che cade, no, che può fare molto ridere, però la persona si può fare anche molto male. È una comicità un po' particolare, perché lì ridi perché è un po' liberatoria, perché sì, tu non ti trovi in quella situazione, no? E vedi un'altra persona che scivola e cade, e allora quella fa molto ridere a te, però è un po' liberatoria, nel senso
esorcizzi,
per fortuna sì, non ci sono io in quella situazione. Noi in uno spettacolo in Donati Olesen Comedy Show c'è una scena molto particolare, cioè io mi trasformo in uno del pubblico e Giorgio chiama uno del pubblico, quando salgo sul palco inciampo e cado, mi faccio malissimo, faccio badabam, e il pubblico ride tantissimo.
Ci credo.
È proprio perché nessuno vorrebbe salire sul palco.
Due paure in una.
Esatto, e poi si fa pure male, fa brutta figura. E poi mi giro dopo e faccio vedere che ero io. Allora si ridono ancora di più.
Si rilassano.
Perché sì, ancora mi avete preso in giro.
Un attore comico quali qualità umane deve avere?
Non esistono, non esiste, cioè ci sono delle persone che sono comici, che sono divertenti, riescono a far ridere molto, ma sono anche abbastanza antipatici
nella vita.
Sì, poi sono quelli che sono molto simpatici e sono un po' uguali
non
nella vita come nella comicità. È difficile dire, cioè, però il senso di far ridere è un po' bisogna comunque saperlo, una tecnica. Raccontare barzellette, per esempio, è difficilissimo.
Sì.
Perché uno può anche raccontare niente e far ridere uguale. Dipende come lo racconti. lì è proprio la bravura dell'interprete.
E il vostro codice, almeno in Italia, non si vede spesso, ve ne sarete accorti, sembra lontano, sconosciuto. Perché secondo voi non si vede così spesso in Italia questo tipo di spettacolo?
Sono diversi motivi. Uno è che, come dicevo prima, che quando sono venuto in Italia nell'81 c'era una situazione molto florida, si facevano i teatri, teatro comico dappertutto, i clown, i mimi, c'era veramente un fervore e c'erano anche molte compagnie internazionali. L'ultimamente, cioè gli ultimi 10 anni, è un po' scemato questo, perché la televisione ha preso il sopravvento, che non c'è niente da fare, perché la televisione è troppo potente.
È potente.
Tu vai in televisione, ti vedono 1.500.000, 7 milioni, 14 milioni di persone. È chiaro che in quel momento lì tu entri immediatamente in sintonia, in contatto con lo spettatore in un'altra maniera. E se queste persone sanno che quel personaggio che hanno visto in televisione fanno uno spettacolo, la vanno a vedere.
Corrono.
E oggi è diventato molto difficile, perché se tu organizzi dei spettacoli sei costretto a prendere delle persone o dei spettacoli dove tu sei sicuro di rientrare con le spese, perché non puoi organizzare dei spettacoli per nessuno fa beneficenza in quel senso, a organizzare spettacoli e poi perdere tutti i soldi. Per cui se tu vuoi essere sicuro che venga gente a vedere e quello che tu hai organizzato, sei un po' costretto a prendere dei nomi importanti. Se poi tu prendi un personaggio internazionale, l'Equator, è un gruppo di musicisti francesi fantastici che fanno uno spettacolo divertente, che sono venuti, io li ho visti 10 anni fa al Teatro Vittoria a Roma, e hanno girato anche un po' in Italia, ma oggi non vengono più, perché non ci sono situazioni dove e tu vai a vedere lo spettacolo e ti fidi dell'organizzazione. Cioè, è veramente poche rassegne dove questo funziona. 30 anni fa sì, era così. C'era, andavi a Piacenza, in qualsiasi città, ogni città aveva la sua rassegna, e quando andavi, teatro era pieno, anche se tu non avevi un nome o non eri conosciuto, perché il pubblico sapeva che in quel teatro, in quella rassegna, c'erano i spettacoli belli.
Però da qualche parte deve essere cominciata, un problema di allora organizzazione, di chi dirige i teatri, che magari si limita a quello che offre la quotidianità, la televisione, non va a ricercare talenti oppure nuove possibilità.
C'erano più soldi. E se tu organizzavi una rassegna in un comune, prendevi soldi dal comune, e tu come organizzatore privato non eri responsabile al 100% se andava bene o non andava bene, per cui potevi anche permetterti di rischiare,
certo,
un pochettino, prendere uno che a te piaceva tanto, piacevi tanto,
certo,
no? E allora potevi prendere quel gruppo a portarle nella tua rassegna, anche sapendo che forse non aveva un nome importante, però quelle gente che
puntavi
veniva
su quella persona,
sicuramente tornavano poi all'altro spettacolo,
certo,
dopo,
certo,
perché avevano fatto una bella esperienza vedendo uno spettacolo bello.
Certo.
E oggi non hai tempo, non hai la possibilità di fare questo processo. Devi essere immediato, devi sapere
che
questo spettacolo arriva a tutti gente, che io devo pagare gli attori, devo pagare il service,
spesso,
devo pagare il teatro,
certo,
devo pagare tutto, la stampa, i manifesti.
È un grosso
enorme
rischio, certo.
Sì, sì.
Chi scrive gli spettacoli? Chi propone i soggetti, le idee da cui partire e su cui poi improvvisare nel vostro duo?
E dipende.
Da chi ha quella giusta, da chi ha l'idea giusta.
Sì, uno viene con un'idea, cioè, facciamo un giallo radiofonico, che dice sì, sì, perché... E poi si comincia, bisogna comunque saper convincere l'altro,
no? Assolutamente.
È sempre importante che si sintonizza un po' sulla stessa idea e comincia a bollire dentro il cervello come una pentola a pressione, che poi pam, si comincia
e
a fare
esplode.
Le prove e vi tira fuori tutto.
E vi trovate d'accordo spesso oppure c'è bisogno di grosse opere di convincimento di uno da parte dell'altro?
E dipende quanto è complessa l'idea, chiaramente.
Certo.
E poi, però in generale non è che ci vuole molto. Però come tutte le cose artistiche, viene sempre dall'intimo, uno con una, un'idea, una creazione, viene sempre dall'intimo, per cui è sempre importante di convincere un po', perché l'altro deve avere l'idea pure lui e bisogna avere, è una collaborazione.
Farle camminare insieme, certo.
È una collaborazione, soprattutto la nostra, che è un gioco, non è un, il capocomico e la spalla, no, sono tutti e due, siamo tutti e due o tre, dipende che spettacolo, o sta soli anche, però è sempre un gioco insieme.
Certo.
Una collaborazione per noi è molto importante, sia la collaborazione che la comunicazione.
Avete mai pensato di sperimentare altri codici teatrali?
No, le cose seriose le abbiamo pure fatte. No, io soprattutto io ho fatto un paio di spettacoli, ho fatto uno spettacolo vincitore del Teatro del Sacro.
Ah, no? Lucca.
Sì, che la prima edizione, si chiama Oibo sono morto. Uno che muore, però insieme con una donna che anche lei muore e si incontrano nell'aldilà, però in una maniera sempre ironica, anche un po', sì, un po' leggero nella cosa drammatica. Un'altra cosa che ho fatto da solo è di un autore che si chiama Bohumil Hrabal, è un autore cieco, non è vedente, ma è della Repubblica Ceca, e ha scritto ho servito il re d'Inghilterra, dove racconto, faccio un po', ho fatto tutti i personaggi, tanti personaggi, e anche quello è un po' serio, però nello stesso tempo c'è sempre quella vena un po' ironica.
Beh, che poi è la vita, no? La serietà, sì. Ma anche l'ironia è fondamentale.
Dipende da qui a chi, però.
Certo, è vero, è
sì,
vero.
Perché sono tante persone che prendono anche le cose leggere e divertenti, in un modo serio. Serissimo. Non si divertono mai. E secondo me, come lo vedo io e la nostra compagnia, che anche le cose serie bisogna sempre vederlo con un
beh, una fortuna tocco, anche riuscire a farlo.
Un tocco ironico. No, certo. E questo dà un po', leggerisce un po' tutto.
Organizzate anche seminari, giusto?
Giusto.
A ragazzi? Qual è la cosa più...
A ragazzi, a professionisti è più divertente, però.
Certo.
È più... non divertente, forse è la parola giusta, è più interessante, perché più si lavora meglio.
In apertura ho voluto citare la frase che appare per prima sulla pagina del vostro sito, a proposito di insegnamento. La ripeto per i nostri ascoltatori: ci sono molti modi per far ridere, ma affinché sia l'arte a provocare la risata, occorre scovare nel profondo le vere emozioni e liberarle. Ce la spiega?
Ci sono tanti modi di far ridere. Una è la sorpresa, che se tu fai vedere qualcosa che tu conosci, che lo spettatore conosce, lo vede una volta, il famoso gag, no? Sui clown, i clown, o anche i vecchi comici, Chaplin, fratelli Marx, che a noi siamo molto ispirati ai fratelli Marx, usano molto il gag, che tu fai una cosa una volta e il pubblico lo vede, poi lo fai la seconda volta e il pubblico lo rivede e lo conosce. Poi lo fai la terza volta e lo fai con un incidente, con una sorpresa, e quello fa ridere. No. E allora questo devi metterlo poi in una situazione dove il pubblico si conosce. Per cui se tu lo metti in una situazione quotidiana, no, che la gente conosce, che va nel scovare del suo intimo, se vuoi, perché vede qualcosa che conosce e in quella cosa lì metti un gag, quello fa ridere di più. E poi si vai a scovare ancora più profondo nella miseria o nella morte o nella paura o nei grossi sentimenti, e se in quella situazione metti dei gag, fa ridere ancora di più, perché li spiazzi.
E perché si riconoscono, no?
Magari. E perché si riconoscono. Però soprattutto quando vai a scavare lì, è molto... come i vecchi film di Chaplin. Lui lavorava sulla povertà, sulla pietà, sulla fioraia cieca, il bambino... cioè, tutte queste cose qui. Cioè. E poi quando hai un po' di pietà per questo personaggio e poi fa degli incidenti, diventa ancora più divertente.
Come si può avvicinare allora la gente al teatro, che è utile, soprattutto la gente giovane, come si può interessarla, magari pensando a nuovi codici, nuove storie, oppure guardando veramente la realtà e riportare quella, perché ci sembra magari tutto così lontano, vediamo questi miti, queste figure strane, anche a proposito in televisione, che sono lontane da noi, forse per questo ci distacchiamo dallo spettacolo, invece è necessario ritrovarci come protagonisti. Come ci si riavvicina a teatro? Come si può fare?
Si può soprattutto fare dei spettacoli che piace ai giovani. E poi sicuramente anche il teatro classico va bene, però devi fare teatro che non è troppo complicato, trovo io. Teatro che loro capiscono e si divertono, non si divertono, piangono e si emozionano. Ci vuole un teatro forte, perché comunque il teatro, a differenza di televisione e cinema, è molto più, quando è forte, quando ti tocca emozionalmente, la sensazione è molto più forte. Che no? Il teatro è veramente molto forte e se tu riesci a farlo è meraviglioso, ma anche il teatro, anche lì è un po' difficile, il lato difficile, perché quando non funziona il teatro è una tortura. E se tipo io, anche io ho due figli, che portarli a teatro è molto difficile. Perché basta che viene a vedere
una cosa sbagliata,
è una cosa sbagliata e una fine, perché è una tortura di non di addormentarsi, non dover addormentarsi, lo conosciamo bene tutti. Però nello stesso tempo, quando è meraviglioso,
è una magia.
Indescrivibile, sì. Perché c'è i personaggi lì, che quello che si trasmette così tra attore e spettatore è molto più intenso.
Sì.
È molto difficile oggi per i giovani. Ci sono poche situazioni dove i giovani possono sperimentare e fare delle cose. Anche noi, quando facciamo i stage, anche se lo fai sul teatro comico, sul clown o su queste cose qui, i ragazzi vogliono imparare a fare personaggi per poi andare in televisione, perché un po' quello è diventato
la meta. Scopo.
Sì. Che è capibile, lo
certo,
capisco pure io, non ho niente contro, però se nasce di nuovo questo teatro sarebbe meraviglioso. Però il teatro comunque esiste, c'è molto teatro in giro.
Sì.
C'è la crisi, sappiamo che c'è la crisi, però uno può anche lavorare, può anche fare.
C'è anche chi si rimbocca le maniche,
però
di fare.
Con molta difficoltà, però si può fare, si può fare.
Qual era il suo gioco preferito da piccolo?
Prendere in giro. Sì. Di prendere in giro qualsiasi cosa.
Qualsiasi cosa.
Sì.
I prossimi impegni?
Il prossimo impegno. Adesso ci abbiamo un po' di tempo libero. Stiamo preparando un nuovo spettacolo.
Che bello.
E la continuazione di Buonanotte Brivido.
Ah, bellissimo. Allora.
Buonanotte Brivido, come la radio oggi, perché noi le abbiamo fatto Buonanotte Brivido sulla radio che era negli anni 80.
Va aggiornata un po'.
Sì, è cambiata un po'.
Sì.
Che anche quello è un po' peccato,
è
che la radio non è più quella di una volta, no? Però non c'è più tempo e energia, e la gente non sta seduta davanti alla radio e immaginando le cose che si può immaginare con la radio. E quei famosi radiodrammi o teatro,
erano meravigliosi,
perché si immaginano le cose, si vedono le cose, ma col proprio immaginario. È come il libro, no?
Eh sì.
Libro, che cos'è? Sono delle parole, uno ha messo vicino all'altro, che poi in forma di 4-5 formano parole. Queste due parole, 3-5-10-15 parole, ti creano degli immagini in testa. E la radio, quando si recita, si fanno queste cose qui, si immagina. Cioè, quelle che ascolta immagino delle cose, sentono profumi, e questo è meraviglioso.
E forse anche per questo ci siamo un po' impoveriti di idee, perché ci ha già dato tutto pronto e non abbiamo più possibilità per immaginare alla radio.
Esatto.
Leggiamo meno.
Leggiamo meno. Per il teatro stesso è quel linguaggio lì. Tu immagini, tu ti evochi a te delle sensazioni, delle immagini, dei sogni,
situazioni, certo.
Delle situazioni. Invece quando si va al cinema, io adoro il cinema, però quando si va al cinema quello che vedi è quello.
È quello,
è quello che ti dicono, è quello che ti dicono, ti può piacere o non piacere, e ti evoca delle sensazioni, ma è diverso. E lì hai anche un scenografo e uno che fa il casting, uguale per tutti.
E un sito internet dove possiamo seguire i vostri spostamenti, lo vogliamo ricordare agli ascoltatori.
www.donatiolesen.com.
Cari amici, purtroppo il nostro tempo a disposizione finisce qui, vi saluto, ringrazio Jacob Olesen.
Grazie, grazie. Io comunque vi chiedo scusa comunque di tutti gli errori in italiano che ho fatto.
Assolutamente quasi nulla, se non nulla del tutto, per essere stato con noi e averci raccontato un po' della sua arte d'attore. Grazie, a risentirci
grazie.
Presto.
Grazie.